questa mattina, prima domenica di agosto, prima che diversi di noi ci mettiamo in viaggio per un periodo di vacanze, parleremo nuovamente del conflitto spirituale. E il tema al quale ho pensato è appunto conflitto in tempo di riposo. Vi chiederei di aprire la vostra Bibbia sempre nella lettera di Paolo agli Efesi, al capitolo 6. Leggeremo i versetti da 10 al 14, la prima parte. Lettera agli Efesi, capitolo 6, versetti 10 a 14. Dice così la parola del Signore: del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Ecco, fin qui la parola del Signore. Conflitto in tempo di riposo. Ora il testo che abbiamo letto ci parla del giorno malvagio. E i giorni in cui viviamo, anche se saranno di vacanze, continuano ad essere giorni malvagi. E non perché i cristiani amano essere pessimisti. I cristiani amano, leggere la realtà per quella che è. E se voi accendete il televisore o comprate un giornale, non c'è giornata, non c'è mattina, non c'è ora che le notizie che ci giungono ci parlano della malvagità. Ora può sembrare perfino fuori luogo pensare che in un tempo di riposo, come potrebbero essere le nostre vacanze, il conflitto non sia a riposo. Pensando alle vacanze, si odono dei detti, i cosiddetti luoghi comuni, che sottolineano, il bisogno, la necessità, la volontà di prendere le distanze dalla routine quotidiana. E io vorrei ricordarne alcuni, qui prima di entrare in merito al tema. Uno di essi è: finalmente stacco la spina. Stacco la spina, finalmente. Un'altra dice che le vacanze sono un riposo meritato, e quanto mai sia vera questa affermazione. Però queste due espressioni vogliono dire sostanzialmente: è giunto il momento che prendiamo le distanze da questo lavoro, dai colleghi, dalla società, dallo stress. Insomma, un modo per evadere dalla realtà pensando che il periodo di vacanze sia la soluzione o la compensazione, se volete, agli 11 mesi di stress e di, depressione. Un altro detto dice: in vacanza spengo il cervello. Non so quanto sia possibile, però si dice anche questo. E ci sono altri due detti che ho trovato, anzi tre detti, uno che lo conoscevo, altri due che mi sono suonati nuovi ma significativi. Allora, il primo dice: sostanzialmente un inno alla pigrizia. Dice così: non fare oggi quello che puoi fare domani. Vedete, in questo caso c'è un conflitto, in quanto ciò che si sta dicendo è non fare neppure domani quello che avresti dovuto fare oggi e che hai rimandato a domani. Perché lì domani dirai la stessa cosa: non fare oggi quello che puoi fare domani. Due detti nuovi, non so se vi è capitato. Uno era presente tra le cose che ha detto anche Emanuela poc'anzi. E cioè il primo dice: essere in vacanza è non avere niente da fare e avere tutto il giorno per farlo. È chiaro? Essere in vacanza è non avere niente da fare e avere tutto il giorno a disposizione per non fare niente. L'altro detto dice: mezza testa pensa alle ferie, l'altra metà pensa alla mezza testa che pensa alle ferie. Ebbene, sono degli esempi, dei detti che ci portano a riflettere sul fatto come sia, diciamo, facile pensare che un periodo di vacanza sia la compensazione, la soluzione ai 12, agli 11 mesi o il periodo di lavoro, di studio, di stress che è accumulato nel corso della settimana. Ma vedremo che non è così. La cosa però triste è che spesso queste parole o sotto forme diverse le si ritrovano sulle nostre labbra. Qualche anno fa una sorella confidenzialmente disse: quest'anno vado in vacanza e mi porto solo la Bibbia. Prendo le distanze da tutto il resto. Beh, quale espressione più felice, più, come dire, quale espressione più felice, più gioiosa, per chi è un credente, portare con sé la Bibbia. Peccato, perché questo è un modo diverso per dire le stesse cose che abbiamo detto poc'anzi sui detti. Perché la Bibbia soltanto, fratelli, sorelle, amici, non è garanzia che non vi saranno conflitti spirituali. La scelta di prendere le distanze da tutto il resto non è garanzia che non saremo in conflitto. Prenderemo in considerazione tre personaggi della Scrittura che ci aiutano a capire come questi giorni, questo giorno, il giorno malvagio, sia stata una realtà e che lo è ancora oggi. Il primo personaggio è la madre di tutte le creature. Sapete come si chiama? Non sapete chi è la madre di tutti i viventi? La stavo chiedendo ai giovani, non lo sanno. Eva. Eva, per la sua esperienza, proprio perché è madre di tutti i viventi, rappresenta anche quelle che sono le nostre esperienze. In Genesi 3, da 1 a 6, io non leggo il testo, tenterò di ricordarvi quello che è accaduto. In questo testo notiamo come Satana, abbia ferrato il suo dardo maligno verso Eva molto sottilmente, molto silenziosamente, compostamente, senza mettere Eva in agitazione di quello che stava per fare. Infatti il suo attacco spirituale a Eva lo ha sferrato proprio, come dire, nell'agiatezza più assoluta, nella tranquillità assoluta, la serenità del giardino, la presenza del Signore, la bontà di godere di un creato che nessuno di noi ha mai visto e che solo coloro che andranno con il Signore rivedranno nella città celeste. Insomma, in una condizione di estrema tranquillità e serenità, di riposo, di relax, senza alcun tipo di preoccupazione, se vogliamo. Chi più di Eva e di Adamo hanno goduto il vero riposo di Dio, il vero riposo nel giardino di Dio. In fondo, ricordiamo, il peccato non era ancora entrato nel mondo. Il lavoro che Dio aveva assegnato ad Adamo ed Eva nella cura del giardino non era così faticoso, così come lo conosciamo noi, a causa del peccato. Allora non era ancora entrato il peccato. Le stesse relazioni tra marito e moglie non conoscevano alcun conflitto. E Satana scelse proprio quel momento, quella situazione, quel momento meno affannato, dove appunto nessun conflitto era presente sul piano umano, sul piano relazionale, sul piano spirituale. Ricordiamo che per un certo momento, per un certo tempo, Eva ha tentato, come dire, di sostenere il conflitto richiamando che cosa? Il comandamento di Dio, il divieto di Dio di non prendere, di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma quando Satana, molto sottilmente, molto, come dire, silenziosamente, gli ha proposto un'elevata dignità, sarebbe come Dio se lo avessero ascoltato, Eva che cosa fa? Da ascolto. Ciò che gli ha sussurrato gli è sembrato molto, molto di più di quanto Dio gli offrisse. E nel fare questo coinvolge il marito. Quindi entrambi hanno pari responsabilità in aver, come dire, sottovalutato quel conflitto e avervi ceduto. In fondo, quello che Satana fa ancora oggi è proprio questo: farci credere che quello che Dio ci dà è poca cosa, sono briciole a confronto di quello che invece Lui vuole dare. E voi ricordate che proprio il Signore Gesù, nel conflitto spirituale, prima del suo ministero, quando è portato nel deserto, Satana che cosa gli offre? L'universo intero. In cambio di che cosa? Una piccola cosa. Che tu mi adori. Questo è l'inganno di Satana ancora oggi. Farci credere che quello che Dio ci dà non vale nulla, ma quello che io vi do vale tantissimo. Eva, come abbiamo anche sottolineato venerdì, non ha vigilato sufficientemente come avrebbe dovuto, ricordando il divieto del Signore. E Giacomo, consapevole, diciamo, di questa realtà, della realtà del conflitto spirituale che riguarda ogni uomo, ad un certo punto sintetizza, se vogliamo, il conflitto di Eva, appunto madre di tutti i viventi, del combattimento. E notate cosa scrive. Poi la concupiscenza, cioè il desiderio di avere ciò che mi è stato vietato. Quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Giacomo 1,15. Voi ricordate, Dio, scusate, ad Adamo ed Eva l'ha detto: nel momento che voi mangerete, morirete. E quindi la realtà, la promessa del Signore, ha preso pienamente corpo a causa del peccato. Ma Satana ha trasformato questo divieto del Signore in questi termini: nel giorno che mangerete sarete come Dio. Vedete che differenza, che abisso. Da una parte Dio ci dice: nel momento che mangiate morirete, e dall'altro dice: diventerete Dio. Chi non vorrebbe essere ad un livello, ad un trono così elevato? E Satana sa che spesso questa è la nostra ambizione: essere superiore agli altri, sentirci Dio. Come dice il mio collega spesso: io sono Dio. Io sono Dio a me stesso e sono Dio perché non ce n'è altro. questo è un combattimento spirituale molto forte e Satana sta a lavorarci in questa maniera. Ma la scrittura ci dice di indossare l'armatura di Dio per combattere il nemico. E questo è un episodio. Un secondo personaggio riguarda il re Davide, un uomo che aveva, come dire, grande riconoscimento, un regno, che non gli mancava nulla, e di lui si tratta nell'episodio che prendo in considerazione, capitolo, seconda Samuele, capitolo 11, che non leggo, ma tenterò di sintetizzare. Ricorderete tutti che Davide, in una notte di insonne, forse in ragione del grande caldo, come molti di noi hanno vissuto nelle settimane scorse, si è alzato sul far della sera, anzi forse in piena notte, e si è messo a passeggiare sul terrazzo del Palazzo Reale. E da lì, ci dice la scrittura, versetto 3, capitolo 11 di Seconda Samuele, Davide vide una donna bellissima. Una donna bellissima, cui nome è Bathsheba, che faceva il bagno. E questo ci conferma che faceva caldo, no? Nel senso che le finestre erano aperte, si poteva fare un bagno. Che cosa succede? Succede che Satana cominciò a lavorare la mente di Davide in quella sera, che era una sera tranquilla, di riposo, diciamo incitandolo al desiderio sessuale e all'abuso sessuale. La storia racconta che Davide, in quanto re, dopo essersi, come dire, informato chi fosse quella donna e appurato che si trattava della moglie di un soldato, probabilmente un comandante del suo esercito, che era impegnato sul fronte di guerra, la mandò a chiamare. Io direi che la mandò a prelevarla. E la scrittura, senza mezzi dei termini, senza molti preamboli, ci dice che Davide si unì a lei, ebbe relazione sessuale con lei. E possiamo tranquillamente definirla una relazione occasionale e violenta. Dal racconto si evince che Davide non sembra neppure essersi reso conto di aver ceduto al conflitto spirituale, o di essersi reso conto neppure che c'era in atto un conflitto spirituale. Sostanzialmente cedette il suo cuore a Satana per soddisfare la sua concupiscenza sessuale. Quasi fosse cosa normale per lui, quasi fosse cosa legittima per un re, per uno che è in autorità a fare dei suoi sudditi ciò che vuole. Ora, quello che voglio mettere in evidenza in merito al tema del combattimento spirituale è proprio questo, come anche in una situazione, in una notte di tranquillità reale, di riposo fisico, perché Davide era nel suo letto, laddove forse per una ragione o un'altra non si riesce a riposare, Satana non si riposa. Satana non va in vacanza come molti di noi andremo in questi giorni. E non possiamo pensare che in una situazione di riposo, anzi, noi possiamo pensare che in una situazione di riposo, come sono le vacanze, saremo al sicuro, appunto perché abbiamo preso le distanze dalla quotidianità. In fondo ci siamo portati con noi la Bibbia, forse ci siamo portati anche il numero di studi di teologia che tratta il tema del conflitto spirituale, abbiamo dei momenti di meditazione, abbiamo dei momenti di preghiera. Viviamo in un luogo dove le preoccupazioni di questo mondo non ci sono, e allora siamo sostanzialmente tranquilli, siamo in una botte di ferro, che cosa potrà farci Satana? Eppure non è così. Nel momento stesso in cui pensiamo di essere al sicuro, le nostre sicurezze entrano in conflitto spirituale. Mentre noi ci rilassiamo, ci riposiamo, mettiamo a riposo il cervello, spacchiamo la spina, come abbiamo letto, non pensando per un certo tempo a che cosa abbiamo lasciato e a che cosa ritroveremo al nostro ritorno, abbiamo detto Satana non va in vacanza. Viene con noi. Ovunque andremo, Satana e i suoi rappresentanti troverà il modo per tentarci. Ci troverà delle occasioni per sussurrarci qualcosa alle orecchie con l'intento di far muovere le nostre gambe, le nostre braccia, i nostri sguardi, il nostro corpo, il nostro cuore, i nostri sentimenti verso situazioni peccaminose. Allora dobbiamo sapere che anche lì, in quelle circostanze di tranquillità, il combattimento si fa pungente e dobbiamo essere pronti se vogliamo affrontarlo. Sapere che accadrà se vogliamo, diciamo, interagire per permettere che Satana fugga da noi. Ora, ciò che ci insegna il combattimento spirituale e quindi la necessità di non abbassare la guardia, quando, neppure quando siamo in vacanza, quando siamo a riposo, quando siamo per esempio in chiesa, insieme, quando stiamo ascoltando la parola, stiamo pregando, stiamo cantando. Anche lì Satana sussurra le nostre orecchie. Vedete, cari fratelli, sorelle, amici, amiche, nessun luogo è garanzia che il conflitto non ci sarà. Nessun luogo. Anzi, proprio quando pensiamo che siamo al sicuro nel dato luogo, il nemico ci piomba addosso. Davide aveva pianificato, e quello può accadere anche per noi, aveva pianificato tutto affinché potesse poi sentirsi tranquillo del suo abuso, protetto da altri eventuali scandali o di attacchi alla sua coscienza. Infatti, che cosa aveva fatto? Ha ordinato che Uria, il marito di Batseba, venisse portato laddove la battaglia infuriava maggiormente, affinché morisse e non si venisse a sapere che il figlio che doveva nascere a Batseba era figlio di Davide. Ma? E Davide, voi ricordate, aveva tentato più di un'occasione in quel caso di convincere Uria ad andare dalla moglie, stare con la moglie, avere una relazione con la moglie in modo che potesse giustificare che quella gravidanza era di Uria. Ma Uria è stato usato dal Signore per dire: no, i miei compagni sono in battaglia e io come posso coricarmi con mia moglie quando so che i miei fratelli sono sul fronte e stanno morendo? Anche questo sarebbe veramente interessante per vedere come c'è l'attenzione di un uomo al conflitto spirituale degli altri, che a volte ci vede invece disinteressati. Ebbene, Davide aveva programmato tutto, e noi possiamo programmare tutto, quindi coprire un certo peccato attraverso altre cose, cercando di evitare il conflitto spirituale, ma un peccato non perdonato, un peccato non confessato, deve essere coperto con altri peccati. E via di seguito, una bugia perché possa essere sostenuta e ritenuta ancora vera per chi non sa che è una bugia, necessita di altre dottrine. Davide, per esempio, non aveva considerato che anche lui era in guerra, anche se non era schierato sul fronte come i suoi soldati. E come ci ricordava John Piper, dobbiamo concepire, tra l'altro c'è anche una parte nel programma, dobbiamo concepire la vita cristiana come sempre in guerra. E se non comprendiamo questo, noi ci rilasseremo a tal punto da non percepire neppure più il conflitto spirituale. Saremo così insensibili a noi stessi da non percepire alcun conflitto, e se non lo percepiamo in noi, non avremo l'attenzione che ha avuto Uria verso gli altri. Saremo totalmente disinteressati del conflitto spirituale l'uno dell'altro. E forse questo avviene nelle nostre vite. Ora, perché Davide si rendesse conto della sua situazione, la scrittura ci dice che Dio stesso prese l'iniziativa e mandò il profeta Natan, il quale attraverso un semplice aneddoto ha posto Davide con le spalle al muro. Seconda Samuele, capitolo 12, versetti 1 a 14, ci trattano di questo. E vorrei notare qui con voi un altro particolare circa Davide, prima di passare all'ultimo caso. L'aneddoto di Natan è quello di due uomini, uno ricco e uno povero, uno che si approfitta nella sua ricchezza, sottraendo perfino quel poco che aveva, quel povero, per fare una festa in casa sua. E Davide, di fronte a questo aneddoto, è fortemente irritato. E notate cosa dice: come è vero che il Signore vive, è pronto a chiamare perfino Dio in causa affinché si faccia giustizia al povero e si punisca il ricco. Come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte, un giudizio molto forte. Pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e per non aver avuto pietà. E Natan gli dice: caro Davide, questo sei tu, questo sono io, questo siete voi. Quando la scrittura ci pone di fronte alla realtà del nostro vissuto, siamo noi. E allora questo stesso giudizio che possiamo permetterci di esprimere nei confronti degli altri, dovremmo avere il coraggio di esprimerlo nei nostri confronti. Ora, ciò che emerge qui, e voglio sperare ci serva anche di lezione di vita, è proprio questo, perché è facile che abbiamo atteggiamenti, diciamo, di critica, di condanna verso gli altri, capaci subito di vedere quali sono le fragilità e le colpe degli altri. Sappiamo scorgere il conflitto, il peccato degli altri, ponendoci subito, come dire, a giudici, ma spesso non sappiamo, o forse non vogliamo, guardarci dentro, guardarci per quello che siamo. Ed è per questa ragione che al capitolo 7 del Vangelo di Matteo, nel discorso che il Signore Gesù fa sulla montagna, ad un certo punto inserisce queste parole: ipocrita, ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, cioè guarda per te e allora potrai vedere bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Anche questo secondo episodio ci porta a dire che non possiamo essere tranquilli. Nessun luogo è veramente tranquillo da essere esclusi dal combattimento spirituale. Il terzo personaggio che prendiamo in considerazione è il figlio di Davide.
Salomone. E cosa dire di Salomone?
Di lui ricordiamo le sue massime, i suoi proverbi, ricordiamo spesso la sua saggezza, la regalità di un uomo che più di altri, diciamo, è stato amato, se volete, dal popolo per la sua giustizia. Ma c'è qualche cosa che di lui difficilmente parliamo, o se ne parliamo con dire di sfuggito, ma che la scrittura non nasconde, sulla quale la scrittura non tace, perché la scrittura dice la verità, e la dice per chiunque, per i re, per i ricchi, per i poveri, per me, per te, per noi tutti. In Prima Re, al capitolo 11, al centro tra i versetti del 3 al 7, che c'è un testo che vorrei leggere, notiamo che cosa è accaduto a questo grande re Salomone. Versetto 4 dice così, Prima Re 11, versetti da 3 al 7, al versetto 4 a un certo punto la scrittura dice: al tempo della sua vecchiaia, o della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio. E qui vorrei subito sottolineare come sia evidente quello che abbiamo detto venerdì, una sorta di sincretismo tra la spiritualità e l'umanesimo, perché qui viene detto non appartenne interamente al suo Dio. Quindi c'era il sentimento di Dio, ma c'era anche il sentimento forte dell'idolatria. In una situazione dove la vita, come quella di Salomone, la si considera ormai già lungamente vissuta, tanto nel bene quanto nel male, in cui ci dovrebbe o dovrebbe esserci la tranquillità dei sensi, è pensabile che la notorietà conduca un uomo a prendere le distanze dal peccato. È perfino pensabile che a quell'età, che ci viene detto vecchiaia di Salomone, Satana non si scomodi neppure a disturbare la tranquillità spirituale. Ma in realtà non è così. La scrittura ci dice che non è così. Non ci nasconde che anche all'età avanzata, come quella di Salomone, nella giovane età, quella di Eva, o nella mezza età di Davide, Satana non si rassegna all'idea che le persone, soprattutto che i credenti, coloro che credono in Dio, possano sentirsi spiritualmente protette, mature, arrivate, serene, da poter dire: ma ormai a questa età quale tentazione può correrci? Siamo svigoriti, non abbiamo più forze. Eppure Satana arriva anche lì. E Salomone ci dimostra che il conflitto spirituale non va mai, appunto, sottovalutato. Per lui è stato qualche cosa che sin dalla giovane età lo ha accolto. Per esempio, scegliendosi, forse qui noi giustamente ci scandalizziamo, 700 principesse per moglie e 300 concubine. Una sorta di prostituzione al maschile, quella di Salomone. Inoltre Salomone, facendo questo, ha peccato, appropriandosi della cultura pagana della poligamia, contravvenendo al mandato creazionale, diciamo, della unicità coniugale, della monogamia. Questo peccato lo ha trascinato nella spirale dell'idolatria da cui non è riuscito ad uscirne. E anzi, proprio al tempo della vecchiaia, quando avrebbe dovuto trovare la pace dei sensi, ecco che le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore il suo Dio. Ora, questo potrebbe accadere oggi anche se abbiamo una sola moglie, anche se abbiamo un solo marito. Se la moglie, il marito non ama il Signore, è facile che farà di tutto per condurci verso i suoi idoli. Perché chi non ha Dio ha i suoi idoli e avrà piacere di condurci nella sua strada. Quindi non si tratta di essere donne o di essere uomini. Entrambi possiamo cadere, se non amiamo il Signore, nel tentativo di trascinare gli altri verso il nostro peccato, verso la nostra idolatria. Se pensiamo, per esempio, che l'Ecclesiaste sia una annotazione biografica fedele del saggio Salomone, scritta da una persona che ben lo conosceva, capiamo che il combattimento Salomone non lo ha sottovalutato, anche se in certi casi lo ha volutamente, come dire, scavalcato, oppure in senso di immergersi in quel peccato lo ha cavalcato, buttandosi a capofitto in tutte quelle vanità di cui parla nell'Ecclesiaste, dove emerge chiaramente che io mi sono dedicato con tutto me stesso alle vanità e che ora solo a mente ferma, potremmo dire, ha potuto considerare delle vanità. Però Salomone ha lasciato a noi anche una testimonianza, un avvertimento a non cedere alle lusinghe del cuore, ma ad avere una saggezza spirituale nel seguire il cuore. Notate come si esprime, e qui si rivolge ai giovani, lui lo fa in età avanzata, e si rivolge al giovane memore della sua esperienza negativa: va pure dove ti conduce il cuore e segui gli sguardi dei tuoi occhi. Ma, e qui c'è la saggezza spirituale, sappi discernere, perché per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Ecclesiaste 12:1. Allora capite, sorelle e fratelli, che nessuna età è garanzia di esclusione dal conflitto spirituale. Che tu sia giovane, adolescente, che io, noi siamo di mezza o avanzata età, che tu sia anziano, vecchio, nessuno ha garanzia che Satana ci lascerà tranquillo. I suoi dardi infuocati sono imprevedibili, sono, come abbiamo detto, creativamente numerosi, sono imprevedibili come imprevedibili sono le strategie dei terroristi. E Satana, abbiamo visto, è un terrorista, perché non segue una logica della guerra, non segue i passi, diciamo, che si fanno per affrontarsi in una battaglia. Inoltre, nessun luogo è fin troppo sicuro per sfuggire al conflitto spirituale, abbiamo accennato. Anche se siamo in chiesa, siamo al culto, allo studio biblico, in un incontro di preghiera, Satana è capace di distogliere il nostro ascolto per indirizzarlo altrove. E probabilmente proprio in questo momento, mentre ascoltiamo la parola, la nostra mente è altrove. Dove vado in vacanza? Anzi, non vedo l'ora di andare in vacanza. Con chi ci vado? Con chi esco questa sera? In quale locale e con chi passerò la fine settimana prossima? Vedete che con un pizzico di reale fantasia possiamo vedere Satana vicino alle nostre orecchie, così come questo microfono, il quale tenta di distoglierci dall'ascolto della parola e tenta di convincerci che le cose che stiamo ascoltando, le cose che stai ascoltando, cari ragazzi, cari giovani,
sono irreali, assurde, impossibili da credere. Non ti rendi conto delle stupidaggini che sta dicendo quel tizio? Ma lascia perdere, seguimi, e io ti darò il mondo intero. Fuori c'è la vita, qui c'è l'inferno. Paolo ci ricorda il testo di Efesi, versetto 10, di resistere, di fortificarci in Dio, di farlo attraverso la preghiera, abbiamo visto, nella comunione con Dio, di farlo con perseveranza. È in Dio, è attraverso la preghiera che troviamo vittoria nel conflitto. Anzi, dobbiamo dire che la vittoria è di Dio, è già avvenuta. Si tratta di viverla noi nella nostra vita. Giacomo, facendo eco all'insegnamento di Paolo, aggiunge proprio queste parole: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Conoscerete la vittoria. Se noi ci ostiniamo a resistere a Dio e ci ostiniamo a contare sulle nostre forze, sulla nostra indipendenza da Lui e dalla Sua parola, noi volutamente ci arrendiamo, cioè non combattiamo il combattimento spirituale e saremo sconfitti. E forse Satana ti sta dicendo: ma tu non sei un credente, non sei una credente. Quindi le cose che Francesco sta dicendo, e la parola di Dio sta dicendo, non ti riguardano, perché quelle cose sono per i credenti. Perché devi ascoltare la parola di Dio? Quale beneficio ne hai ad ascoltare la parola di Dio? E lì è un conflitto, perché il Signore ti sta parlando, ma dall'altra parte dell'orecchio c'è qualcun altro che ti sta sussurrando al contrario. È lo stesso che è accaduto nel giardino. Dio ha detto e Satana ha contraddetto. Allora, per questa ragione, Giacomo fa precedere la parola appena citata, questa espressione: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Agli umili, Giacomo 4:6. Ed è solo dopo aver detto che Dio, come dire, resiste ai superbi, ma è pronto a fare grazia a coloro che si umiliano, aggiunge: sottomettetevi dunque, non date ascolto al Satana. Allora, se vogliamo conoscere, concludo, conoscere la sconfitta di Satana nel combattimento, l'unico luogo sicuro, abbiamo parlato prima che nessun luogo è sicuro, l'unico luogo sicuro è la sottomissione a Dio. E la parola ci garantisce, notate, il diavolo fuggirà. Qualunque sia la nostra età, la tua età, siamo chiamati a vigilare, perché nessuna situazione, nessun luogo all'infuori di Dio è a garanzia di incolumità spirituale. Ed ecco che Giacomo conclude, conclude anch'io: umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Possiamo avere qualche momento di preghiera, se qualcuno vuol farlo anche coinvolgendoci, la risposta a questa parola.